Lunedì 5 ottobre, 27ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. È giusto chiedersi: può un missionario, un apostolo di Cristo Gesù, un inviato del Signore, smarrire la via della verità e della giustizia che nella parola del Dio vivente? Può passare dalla verità nella falsità, dalla giustizia nell'ingiustizia, dalla parola di Dio alla parola degli uomini? Può aggiungere o togliere al Vangelo di Cristo Signore? Può corrompersi nella natura e dalla natura spirituale, mossa e condotta dallo Spirito Santo, passare a una natura schiava della carne? Può dalla fede passare nella non fede, insegnando dottrine non conformi alla verità e al mistero del nostro Dio, così come esso è stato rivelato? Sia l'Antico Testamento che il Nuovo rivelano che spesso si inizia un cammino nello Spirito Santo e poi lo si termina nella carne. Il libro dell'Apocalisse ci rivela che addirittura si può giungere anche a divenire adoratore della bestia. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademe e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso, e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia. E gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. Chi ha orecchie ascolti. Colui che deve andare in prigionia vada in prigionia. Colui che deve essere ucciso di spada si è ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. E vide salire dalla terra un'altra bestia che aveva 2 corna, simile a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo e sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada, ma si era riavuta. E le fu anche concesso di ammirare la statua, di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia è infatti un numero di uomo e il suo numero è 666. Apocalisse 13:1-18. Ecco quanto è grande la potenza del male. Ci si può salvare dal cadere nella rozione della bestia e dall'essere sua voce nella Chiesa e nel mondo? Ecco la via che insegna l'Apostolo Paolo: rimanere fedeli al Vangelo che abbiamo ascoltato. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo del cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo noi annunciato, sia anatema. Chi rimane nella parola si salva, chi esce dalla parola sempre diverrà adoratore della falsità e della menzogna. Galati 1:6-12. Mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non c'è un altro Vangelo, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercasse ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Cristo Gesù. San Paolo non solo chiede ai Galati di rimanere fedeli al Vangelo che lui ha annunciato loro, dice anche perché il suo è il vero Vangelo. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Cristo Gesù. Se lui il Vangelo l'avesse ricevuto dagli uomini, si potrebbe anche dubitare sulla sua autenticità e verità. Lui lo avrebbe ricevuto non dalla verità e non dalla santità di Dio e non l'avrebbe neanche trasmesso. Invece lui il Vangelo non l'ha ricevuto dagli uomini. Nessun apostolo e nessun discepolo di Gesù lo ha evangelizzato. Lui il Vangelo lo ha ricevuto direttamente da Cristo Gesù. È stato Cristo Signore a rivelarglielo per via diretta, immediata, e non per via indiretta e immediata. Ecco come il Vangelo è giunto ai Galati, dal Padre al Figlio nello Spirito Santo, dal Figlio a Paolo sempre nello Spirito Santo. La rivelazione diretta e immediata, quando divenne verità ecclesiale, verità cioè per tutto il corpo di Cristo, quando la Chiesa l'assume e la passò propria via. Finché la Chiesa non l'assume, essa non potrà dirsi via e verità della Chiesa. Quando la rivelazione fatta da Cristo Signore a Paolo è divenuta verità della Chiesa, nel Concilio di Gerusalemme, sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltano la parola del Vangelo e vengono alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi, e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltate. Simone ha riferito come fin dal principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide, che era caduta, ne riedificherò le rovine e la rialzerò. Perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose note da sempre. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè a chi lo predichi in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Atti 15:1-35. Se la Chiesa, guidata dagli Apostoli, non fa sua una rivelazione privata, essa mai potrà divenire rivelazione per tutti i fedeli. Se qualcuno crede in essa e la insegna, se ne assume ogni responsabilità dinanzi a Dio e agli uomini. Solo la verità insegnata alla Chiesa è verità di salvezza. Lettura del Vangelo. Il dottore della legge, che chiede a Cristo Gesù cosa deve fare per ereditare la vita eterna, da Gesù viene rimandato alla legge. Non basta però conoscere lo scritto della legge, si deve anche sapere leggere la legge. Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Cosa leggi? Oggi tutti diciamo di appellarci al Vangelo, tutti alla scrittura, tutti al Magistero, tutti alla sana dottrina. Allora, se tutti abbiamo la stessa unica fonte, la scrittura, la tradizione, il Magistero, la sana dottrina, perché vi sono nel mondo migliaia e migliaia di confessioni cristiane? Perché nella stessa Chiesa Cattolica vi sono migliaia e migliaia di pensieri contrapposti per dottrina e per verità? Se uno legge scrittura, tradizione, magistero, sana dottrina, potrà mai affermare che dinanzi a Dio ogni tendenza sessuale è buona? Potrà dire che alla fine della nostra terrena esistenza saremo tutti accolti nella beatitudine eterna? Potrà affermare che il Signore non è giusto giudice perché è solo il Padre della misericordia? Mille altri sono i pensieri contrapposti e differenti. E coloro che Gesù pone il vero problema al dottore della legge: non basta essere un dottore della legge, non basta leggere la legge va anche saputa leggere. Come si legge la legge secondo verità? Secondo verità la legge si può leggere solo nello Spirito Santo. Colui che ha scritto la legge deve essere anche colui che la legge. Per questo insegna l'Apostolo Pietro: nessuna profezia va soggetta a private interpretazioni, privata lettura. Il Vangelo si legge nella Chiesa con la Chiesa. Il dottore della legge ha letto bene, ma basta leggere bene per ereditare la vita eterna? Non basta. Quello che si legge va anche vissuto. Il dottore della legge ha letto bene, non sa però chi è il suo prossimo, e lo chiede a Gesù Signore. Gesù Signore gli risponde con una parabola. Ecco l'altra cosa che sempre dobbiamo fare. Quando leggiamo la legge e abbiamo qualche dubbio sul come rendere la nostra vita, sempre dobbiamo chiedere alla Chiesa. E la Chiesa è guidata dai pastori, che deve insegnarci come la legge va trasformata in nostra vita. Leggiamo il testo di Luca 10:25-37. Ecco un dottore della legge si alzò per mettere alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versando olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente trovò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa così. Dopo che Gesù finisce di narrare la parabola, chiede al dottore della legge che si dimostri vero dottore. Ecco cosa gli chiede: chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Annuncio del Vangelo è scienza, dottrina, intelligenza, sapienza dell'uomo, mai devono essere disgiunti o separati. Dopo aver presentato 3 casi, Gesù chiede in quale di questi 3 casi lui, dottore della legge, trova la verità della legge. La sapienza, la scienza, la dottrina e l'intelligenza devono sempre saper fare la differenza tra un caso e un altro. Quando sapienza, scienza, dottrina e intelligenza non sanno fare la differenza, è segno che ormai la carne ha preso il sopravvento e i governamenti e il cuore. Quando si cade nella schiavitù della carne, si può anche giungere al peccato contro lo Spirito Santo, che è l'ostinazione nel male, nella falsità, nell'ingiustizia, nella trasgressione della legge del Signore. Il dottore della legge ha letto bene nella legge e ha anche letto bene nella parabola di Gesù. Prossimo è stato colui che ha avuto pietà dell'uomo che giaceva mezzo morto sul ciglio della strada. Non basta leggere bene? Leggere bene non basta? Occorre che si legga bene e anche si viva ciò che si legge bene. Il dottore della legge ha letto bene sia nella scrittura che nella parabola di Gesù, ora deve solo vivere ciò che ha letto. In verità oggi dobbiamo confessare che la lettura della legge non è fatta con occhi di Spirito Santo. Non solo, dobbiamo aggiungere che neanche più si legge la legge, la scrittura e il Vangelo. Ognuno ormai è abituato a leggere il suo cuore, mosso e guidato dalla carne. È il disastro teologico, cristologico, morale e di conseguenza è anche disastro antropologico. Vergine sapiente, ottienici dallo Spirito Santo tanta scienza e intelligenza, perché possiamo leggere secondo purezza di verità nella Divina Parola. Ottienici anche tanta fortezza, perché possiamo vivere quanto letto secondo verità e giustizia. Amen.